con un generale, possiamo dire un imperatore delle baionette, come il nostro caro. Ci senti, Marco?
Sì, ci sono.
Allora, Marco Carrara da Bergamo, lo steampunk, stavamo parlando di...
Warlord of the Year di Michael Morcock.
Ecco, chiudiamo il discorso che abbiamo interrotto domenica scorsa.
Sì, chiudo con la parte sul punk all'interno dell'opera, che è molto interessante perché è divisa in tre livelli, li affronto uno per uno, in pochi minuti chiudo tutto.
Allora, vai avanti.
Faccio una sintesi della trama. Bastable, un ufficiale britannico del 1902, si ritrova sbalzato nel futuro, negli anni 60, negli anni 70. Ma è un futuro diverso dal nostro, non ci sono mai state le guerre mondiali e gli imperi si dividono ancora il mondo in colonie. Bastable, che è un uomo del lungo XIX secolo, nella definizione di Hobsbawm, all'inizio è entusiasta del nuovo mondo. Il progresso tecnologico ha reso migliore la vita di tutti quanti, in pratica, e dal suo punto di vista è normale che sia così, perché lui ragiona come un uomo dell'Ottocento, quindi progresso tecnologico uguale e futuro migliore. Bastable si abita al nuovo mondo, diventa un pilota di dirigibili, che sono il mezzo principale che viene utilizzato perché non sono stati ancora scoperti, non sono ancora state inventate le aeronavi più pesanti dell'aria, quindi tutti usano dirigibili. Bastable si innamora di questo nuovo mondo e comincia a detestare i gruppi di terroristi che lo minacciano. E qui però comincia l'aspetto punk, cioè la critica allo status quo e al potere che c'è in questo romanzo steampunk, che poi il punk dello steampunk non è sempre questo, però in questo caso lo è, quindi... ci concentriamo su un aspetto punk comprensibile, critica lo status quo, critica il potere. Il mondo in cui si trova Bastable non è perfetto. E a Bastable non basta che il mondo sia molto buono, cioè che sia buono per i bianchi, ma vuole che il futuro tecnologico permetta un beneficio per tutti. E dopo aver scoperto che le colonie stanno molto meno bene dei paesi che le hanno sottomesse e che talvolta vengono utilizzate le armi contro gli indigeni che cercano di emigrare dalle campagne povere verso le città, e Bastable decide di allearsi con i terroristi, capeggiati da un signore della guerra cinese, che tra l'altro è un nome storico dei personaggi del periodo degli anni 20-30 della guerra civile in Cina, adesso non mi ricordo il nome però, ed è un personaggio che lui prima combatteva. E qui comincia il punk nel punk, il secondo livello, perché in pratica i terroristi, grazie a una nuova arma, che sono dei caccia, perché come ho detto non ci sono aeronavi più pesanti dell'aria, quindi caccia non li hanno ancora inventati, però questi terroristi li hanno inventati, gli dà un grosso vantaggio. Tramite questa nuova arma vogliono scatenare una guerra mondiale tra gli imperi, per fare in modo che si massacrino tra di loro e i terroristi nel frattempo facciano cominciare le rivolte nelle colonie e le colonie possono ottenere la libertà.
Possiamo dire che esistono degli elementi che richiamano con questa sua volontà di essere giusto, di sposare la causa dei rivoltosi, anche questa sorta di fantascienza etica che con Orwell ha raggiunto le sue massime vette, con La fattoria degli animali o 1984?
Sì, perché Bastable, essendo un uomo ottocentesco, è molto più votato a pensare il mondo come diviso in bianco e nero di quanto possiamo essere noi che siamo più cinici. E allora Bastable combatte l'ingiustizia, però qui comincia appunto l'aspetto punk nel punk, perché c'è un problema di fondo. Bastable accetta il piano, però Bastable come lo accetta? Lo accetta come lo accetterebbe un uomo di primo novecento, in un modo quasi futurista, cioè la sua idea è che una grande guerra possa essere l'unica igiene di un mondo corrotto, che non è come penseremo noi le cose, quindi è ancora di primo novecento come mentalità.
Naturalmente.
Però anche rivoltarsi è sbagliato, e questo è il punk nel punk, perché anche i ribelli sono ingiusti, sono crudeli e sono sciocchi, tanto quanto gli imperi contro cui vogliono rivoltarsi.
Mi sembra una modernità inserita in un'utopia, che i ribelli siano tutti buoni, che abbiamo scoperto non esistere.
Esatto, questo è infatti il punk nel punk, perché non è solo punk nel senso che i ribelli si rivoltano status quo, ma gli stessi ribelli vengono criticati da Morcock, mostrando quali sono gli aspetti semplicistici, faciloni dello spirito di rivolta, e quindi fa una sorta di punk del punk. Che succede adesso? Bastable si accorge che nemmeno i terroristi hanno ragione, si accorge che la guerra non è la soluzione dei problemi, anche se gli imperi usano il pugno di ferro con le colonie, per mantenere in piedi un sistema economico a doppio binario fondato sul controllo della forza lavoro e su pezzi diversificati. Però è troppo tardi, perché nel frattempo Bastable, che i terroristi, è arrivato fino a Hiroshima, dove si trovano le navi da guerra degli imperi che si sono coalizzati per eliminare i rivoltosi cinesi, come in una sorta di nuova... e azione contro i boxer, diciamo.
Esatto, la rivolta dei boxer, sì.
E i terroristi ovviamente stanno per sganciare un'arma segreta che visto che la città è Hiroshima, si può intuire che cosa sia.
Ecco. Marco, ti ringraziamo. E
se c'è ancora un minuto, sì, concludo con il terzo strato di punk, che è interessante. C'è
Vai.
Un minuto?
Sì, okay. Sì.
Terzo strato di punk, Moorcock pubblica il romanzo nel 1971. Nel 1971 gli aspetti positivi del processo di indipendenza delle colonie, cominciati dopo la prima e la seconda guerra mondiale, sono ancora maggiori di quelli negativi, possiamo dire. Noi però lo leggiamo 40 anni dopo. 40 anni dopo abbiamo visto che quello che è successo nelle ex colonie, entrate indipendenti, tra guerre civile e conflitti basati sulla razza, fanatismo religioso e tutto, è molto peggiore di quanto non sia il mondo che Moorcock inventa come un mondo dominato dagli imperi. Per cui c'è un triplo stato di punk. Perché il mondo che Moorcock ci presenta all'inizio del romanzo vuole essere qualcosa che sia positivo per Bastable e negativo per noi. Invece il nostro mondo è diventato, anche dal punto di vista di quelle che erano le colonie, peggiore di quanto sia quella specie di paradiso, perché in pace, perché economicamente funziona meglio, nonostante sia ingiusto, che invece è il mondo che mostra Moorcock. Il nostro mondo è ancora più ingiusto e sanguinario di quello, quindi c'è un terzo livello di punk, una sorta di punk metanarrativo.
Certo.
E quindi World of Nair, dal punto di vista del punk, è come una matriosca, punk nel punk nel punk.
Grazie ancora Marco Carrara, ci risentiamo domenica prossima per altre novità dal mondo dello steampunk.
Arrivederci.